la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
L'informazione regionale su Controradio nella nostra newsline, fascia informativa locale, mattutina e poi in versione serale alle 18.45. Buongiorno dalla redazione, Chiara Brilli in studio con voi, poi mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo, tanti ospiti, interviste, approfondimenti, e per questo mercoledì 3 dicembre diamo uno sguardo d'apertura come di consueto al meteo dall'AMMA quest'oggi. Daniele Grifoni, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che quest'oggi avremo cielo caratterizzato da parziale nuvolosità, quindi un cielo parzialmente nuvoloso con ancora qualche possibile precipitazione in mattinata sull'arcipelago. Per quanto riguarda i venti, tenderanno a disporsi da quadranti meridionali a rinforzare soprattutto nel pomeriggio, quando avremo anche delle schiarite più ampie soprattutto sulle zone interne della regione. Poi in serata è atteso un nuovo peggioramento a partire da arcipelago e litorale meridionale, dove saranno possibili delle nuove precipitazioni a carattere sparso. Le temperature quest'oggi non subiranno variazioni significative rispetto a ieri. La tendenza poi per domani vede un peggioramento su tutte le zone occidentali della regione, a partire dalle zone costiere, con il ritorno di precipitazioni anche a carattere di rovescio. Poi dal pomeriggio la situazione tenderà a migliorare nuovamente, con qualche residua precipitazione solo su costa e arcipelago. Temperature domani in aumento le minime e stazionarie le massime.
E poi ci porteremo verso il fine settimana con qualche tendenza, ma per il momento ringraziamo il LAMMA Daniele Grifoni, breve pausa e torniamo con voi.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne. Focus sul corpo, un veg talk e un cerchio di tamburi. Lente sulla Siria e chiusura con il lessico palestinese di Albana Bulsi. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da Action Aid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti. Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Arriva Christmas in manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura e cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District.
Controradio.
Otto e nove minuti, le principali notizie di oggi. Partiamo da una buona notizia. È un momento, diciamo, una fase di transizione, ma comunque uno scenario positivo. Stiamo parlando degli accorpamenti sospesi per il momento per quanto riguarda il dimensionamento scolastico in Toscana. Ne parlavamo proprio ieri nei nostri studi con l'avvocata della Filcams CGL Isetta Barsanti Mauceri. Galileo Michelangelo, accorpamento sospeso della Filt CGL, scusate, stato il governo cambi regole, la regione ha bloccato la delibera che unisce i due istituti superiori. Gianni, c'è il ricorso a Mattarella e Roma ci può ancora ripensare, questo dalle pagine interne della Nazione. Dunque, per ora il liceo classico Michelangelo non dovrà unirsi al Galileo, la regione toscana mantiene il punto, prosegue la sua battaglia contro il dimensionamento scolastico. La notizia ieri di questa sospensione annunciata in regione, contenuta in una delibera annunciata dall'assessora all'istruzione Nardini insieme al presidente Gianni. Allora sentiamo la stessa Nardini ai microfoni di Sandra Salvato.
La regione, con profondo senso istituzionale, abbiamo deciso di rispettare una norma che non condividiamo e che abbiamo avversato convintamente fin dall'inizio e continuiamo a ritenere sbagliata sia nel merito che nel metodo. Quindi abbiamo chiesto ai territori, alle conferenze zonali, in ultima analisi alle province, di mandarci l'elenco degli istituti scolastici da accorpare, quindi purtroppo i tagli da fare, ma abbiamo scelto, lo abbiamo deliberato proprio ieri nell'ultima seduta di giunta, di sospendere appunto questi accorpamenti in attesa delle sentenze che arriveranno dai ricorsi che abbiamo nuovamente presentato. Ricordo il ricorso principalmente al Presidente della Repubblica, ma anche quello alla Corte Costituzionale. Ricordo che la Toscana aveva già presentato anche un precedente ricorso, sempre alla Corte, e anche uno al TAR del Lazio, che purtroppo però in quel caso non avevano avuto l'esito sperato, auspicato. Noi continuiamo a ritenere sbagliato tagliare sulla scuola, chiediamo che il Governo torni indietro su questo e chiediamo anche che vengano rivisti i numeri dei tagli, perché a nostro avviso, visti i numeri reali della popolazione studentesca, questi tagli sono assolutamente ingiusti e in numero superiori comunque a quelli che nel caso avremmo dovuto fare.
Allora, ci chiedete, arriva un messaggio sui comprensivi di campagna, la situazione della sospensione riguarda tutti gli istituti che erano in previsione di accorpamento. Torneremo comunque sulla vicenda, la delibera pur individuando gli accorpamenti necessari a ridurre da 466 a 460 le autonomie scolastiche mantiene invariata, grazie appunto alla sospensione, la rete attuale degli istituti, come abbiamo sentito. Situazione che comunque è ben spiegata anche nella sua dinamica, le origini e i possibili scenari, dicevamo nell'approfondimento che abbiamo realizzato ieri con l'avvocata Barsanti Mauceri della FLC-CGL, ecco, per correttezza rispetto alla qualifica. Stazione stretta sulla sicurezza, l'apertura dalla Nazione, si parla di sicurezza anche sulla Repubblica, sicurezza dai bus alla stazione, più controlli e vigilantes, perché ieri c'è stato un patto importante in prefettura, più agenti in strada a Firenze, telecamere, steward per controllare Santa Maria Novella e zone limitrofe, il questore annuncia il piano per Natale in 5 aree con agenti antirapina, Palazzo Vecchio e prefettura, nuovi piani d'azione con Ferrovie e Autolinee Toscane. Dal Corriere invece vi aggiorniamo sul cosiddetto caso Manetti. Gianni in aula si difende, Fratelli d'Italia attacca, imbarazzi in maggioranza, la questione è la multa, la visita dal prefetto insieme a Gianni, il confronto in consiglio regionale. Ma facciamoci raccontare tutto proponendovi uno stratto della diretta di ieri sera in Newsline del nostro Giorgio Bernardini, che ha seguito proprio i lavori della seduta.
Si è appena concluso sostanzialmente nel Consiglio regionale anche questo botta e risposta insomma molto atteso, che hai ben descritto rispetto ai temi che sono appunto di emergenza nella politica regionale. Ebbene, c'è stata una risposta a braccio del Presidente Gianni, una vera e propria difesa d'ufficio della sua assessora alla cultura, già capo di gabinetto, è ricordato insomma all'epoca dei fatti si trattava ancora di quel ruolo. Ebbene, ha spiegato, ha risposto ad alcune domande che avevano posto appunto da Fratelli d'Italia, in particolare dalla capogruppo Chiara Laporta, dicendo innanzitutto che dal prefetto Gianni si è recato nell'ambito di appuntamenti ordinari che lui aveva sostanzialmente con appunto la prefetta di Firenze, e quindi insomma non è da attenzionare questo fatto. In più Gianni ha attaccato dicendo che la destra vuole strumentalizzare la vicenda, parlando nell'interrogazione e anche nelle uscite di stampa di corsie di emergenza, quando lui invece precisa come lo stesso ministro, come lo stesso ministero appunto aveva verbalizzato nella risposta alla porta alla Camera, da cui nasce anche questo approfondimento, si trattava appunto della corsia di accelerazione. Dice Gianni in sostanza: io mi sono preoccupato, ha detto, per la mia collaboratrice, ho sentito che mi ha chiamato con una voce preoccupata, mi sono recato lì con la mia macchina, la mia Fiat 500, e ho sostanzialmente visto appunto Cristina Manetti che non stava bene, mi sono occupato di lei, lei era in ambulanza in quel momento. Questa è stata la descrizione di Gianni dell'evento. Quanto detto rispetto al prefetto insomma è già stato appunto chiarito, e però questa è una risposta che ovviamente non ha soddisfatto l'opposizione, che oltre a chiedere chiarimenti ulteriori su tutti questi aspetti ha chiesto anche, tornato a chiedere anche qualcosa per cui Gianni si è appellato alla privacy, ovvero chi avrebbe firmato il certificato medico di Cristina Manetti. Qua Gianni ha detto che esiste la legge sulla privacy, Chiara Laporta ha replicato, e poi anche Alessandro Tomasi, che fa sempre parte di Fratelli d'Italia, e questa non è una risposta che basta e che si pretende dal Presidente della Regione trasparenza.
Abbiamo detto del patto, dei patti prefettura, comune, con ferrovie, con autolinee per quanto riguarda la sicurezza comune di Firenze. Torniamo a parlare di sicurezza, ma lo facciamo a partire da una testimonianza. Adesso che raccogliamo in diretta, è stata diffusa sui propri canali social dall'avvocato Lapo Fè. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, grazie.
Aggredito da un gruppo di minorenni a Scandicci, sono convinti che nessuno gli farà nulla, lei ha scritto nel post sul suo profilo social. Prima di darle la parola, avvocato Fè, saluto anche Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno.
Buongiorno amici di Controradio.
Perché ci aiuterà a contestualizzare, a capire un po' non solo la vicenda ma il fenomeno, diciamo. Ci racconta cosa è successo due sere fa intorno alle 19:30, per cui neanche un orario particolarmente insomma notturno, mentre usciva dal suo studio.
Sì sì, molto volentieri. Infatti questo, io lo studio in un punto in cui si aggregano talvolta alcuni ragazzi e si aggregano facendo un po' di confusione, insomma a volte vanno sopra le righe, ultimamente sono diventati molto molto molesti, quindi stavano tirando le lattine, una mi è passata molto vicino alla testa, quindi li ho ricarguiti, e da lì praticamente è scattato tutto. Sono stato fondamentalmente quasi accerchiato con Timba praticamente, e uno ha tentato di alzarmi un cane hamster contro, fortunatamente il cane era più intelligente del padrone, evidentemente non ha reagito, ma se parte il cane dolori. Poi perché non si è avvicinata questa ragazzina che era tra le più aggressive, anzi decisamente la più aggressiva, che mi ha offeso, ha addirittura l'insegno di spezzo, ha sputato in terra, ed è stata proprio lei insieme agli altri, addirittura tanto non ci fate niente, siamo minorenni, non ci potete toccare, con una violenza, una spregiudicatezza assurda, e in un secondo ha tirato fuori questo spell peperoncino, me l'ha avvicinato a un centimetro dal naso e me l'ha spruzzato, e poi sono scappati tutti. Prima di scappare hanno fatto il tempo, i testimoni che erano lì, a togliere una bottiglia di vetro dalle mani di un ragazzo che l'aveva presa dal cestino di un esercizio commerciale che è a due passi e che evidentemente poteva essere usata come arma nei miei confronti. quindi poi sono scappati tutti. Fortunatamente avevo gli occhiali, il teleporto, insomma, anche le lenti, e quindi mi hanno protetto, ma non è una cosa simpatica.
Questa è una dinamica che lei ci ha descritto per quanto riguarda insomma, quello che ha vissuto, ma che non è un caso isolato, insomma, conosce episodi del genere che sono avvenuti anche nei giorni scorsi.
No, ma vi dirò di più. Allora, sì, il giorno prima, mi sembra di ricordare, o forse 2 giorni prima, una cara amica del Barlabusso, Alizia Perscandicci, ha subito un'aggressione identica. Poi ci siamo confrontati e verosimilmente sono le stesse persone e gli hanno anche devastato il bar. Ma vi dirò di più, avendo fatto il posto, ho ricevuto tantissime segnalazioni e tantissime, diciamo così, attestati di solidarietà, e voi non vi rendete conto delle persone che mi hanno detto: guarda, è capitato anche a me, è capitato anche a mia sorella, è capitato anche a mio cognato. Quindi questo per dire che c'è un problema gravissimo che è dirompente e sullo tipo. E ci sono tanti fatti che invece non sono segnalati, non sono denunciati.
Cioè, io si parte, diciamo, da un redarguire, appunto, su comportamenti molesti, e la reazione è veramente replicata in queste modalità che lei ci ha descritto.
E ma poi non c'era alcuna possibilità di dialogo. Io ho tentato di spiegare, no? Cioè, noi alla fine siamo stati ragazzi tutti, però c'è un limite che non deve essere sorpassato. Non c'era alcuna possibilità di dialogo. Cioè, loro cercavano solo esclusivamente lo scontro violento.
Ecco, su questo fermiamoci un attimo. C'è stata segnalata anche una vicenda analoga che si sarebbe, appunto, verificata nei giorni scorsi, e come lei anticipava, in via Donizetti, e in quello stesso caso l'utilizzo dello spray al peperoncino dopo, insomma, la risposta, diciamo, a muso duro, tentare di tirare delle bottiglie di birra contro i malcapitati, e la prepotenza nelle modalità e il coinvolgimento, soprattutto avendo come protagonisti, lo ribadiamo, dei minorenni. Salvatore Calleri, non è nuovo questo argomento, lo abbiamo affrontato con la Fondazione insomma, in tempi non sospetti, ma è una dinamica che ha a che fare con un disagio, con un senso di impunità, con una mancanza di controlli sul territorio. Che chiave gli vogliamo dare per affrontarla?
Beh, innanzitutto è un tema che non è facile da affrontare, no? E anche come intervenire non è assolutamente facile. Ora, inizierò a seguire la situazione di Scandicci, perché fino a questo momento devo dire che non la seguivo, ma è piena di episodi. Oramai da Scandicci stanno arrivando numerosissime segnalazioni. Però su Firenze, che comunque come aggregato, Firenze e Scandicci sono un'unica cosa praticamente come aggregato urbano, confinano, c'è continuità fra le due città, tenete presente che a Firenze abbiamo una cinquantina di gruppi, una decina per quartiere. Di questa cinquantina, più della metà sono gruppi di basso impatto criminale, ma molto fastidioso per chi lo subisce, e che se non si interviene, tipo quello che ha colpito l'avvocato, che se non si interviene però a punire e educare, possono fare, man mano che crescono, la scalata. Perché questo è un problema che abbiamo molto rilevante, perché le attuali norme non gli fai veramente nulla, e quindi succede che si sentono impuniti, come in realtà sono, perché sono impuniti, cioè, nel senso, cosa fai? Come intervieni? Sono minorenni?
È evidente, okay. Evidente, Calleri, che sono qui c'è una questione da prendere in carico a monte, no? In termini di servizi su strada per cercare di intercettarle queste dinamiche, e soprattutto a livello del contesto familiare, insomma, le responsabilità sono molteplici. Sta di fatto che si sentono impuniti, lo sono, come ci hai descritto, però sono, insomma, sintomo di un disagio, un disagio che trova sfogo in questo strumento che è la violenza e la prepotenza. Come parlare loro, e soprattutto anche come affrontarlo rispetto ai cittadini che si sentono sempre più insicuri in queste vicende?
Ma infatti è una situazione complessa, e quindi non è che esista una ricetta semplice. Sicuramente da un lato le devi avvicinare, però allora faccio un esempio. Questi gruppi, se li avvicini col modello cooperativa sociale, pulmino e tutto il resto, non ottieni assolutamente nulla, perché ti scafano ti cagano zero, ok? Quindi devi cambiare l'approccio in cui li avvicini, come li avvicini, devi cambiare l'approccio. Nello stesso tempo, io ho fatto anche l'educatore negli anni 90 e quindi devo dire avevo un approccio abbastanza anche virulento, perché in alcuni casi ci fa anche a manate. Oggi non si può più fare tutto politicamente corretto e quindi non lo puoi fare, però...
meno male, mi viene da dire, Calleri.
Meno male, sì, però con questi essere per benino non funziona, ve lo dico, cioè nel senso, questi sono persone.
Non si può aizzare lo scontro nei confronti dei minori. Cerchiamo di sì, torniamo al punto.
Certo, no, certo, quello che voglio dire, però nel senso, questi se ti vedono debole, fai nulla, io ve lo dico molto chiaramente, questi non la risolvi con questi, con la delicatezza e tutto il resto, devi essere comunque incisivo, devi venire dagli sport da combattimento, devi venire dalle discipline marziali per aprire un dibattito con questo, ve lo dico in senso educativo, ovviamente non sono per menarli, ovviamente non posso essere, io sono un progressista, non posso essere per menare in queste situazioni, però devi essere una persona che non devi essere vista come una preda, perché sennò questi, no, io ho avuto a che fare con minori difficili. La situazione è cambiata però negli anni. Paghiamo il periodo dell'isolamento del Covid su questa generazione, sono tutti fuori dal mondo, cioè è una cosa, però bisogna intervenire, devi anche punire mirando poi all'educazione, alla rieducazione, al recuperare.
Ecco, allora, siccome abbiamo pochi minuti, occorre fare rete, scuole, servizi, ci scrivono, nostro numero WhatsApp, sì. Io tornerei un attimo però anche sull'avvocato Lapoffè, ci chiedono anche se lei ha intenzione di sporgere denuncia, come procederà rispetto anche alle vie legali.
Volevo solo dire una cosa, sì. Perché abbiamo fatto a giugno con il responsabile dell'osservatorio delle camere penali, avvocato Vanina Zaru, che è una carissima amica, incontro proprio sul decreto Caivano, che ha, come dire, un po' aggiustato la giustizia, non dire. Io sono d'accordo che la repressione deve essere adeguata e ci deve essere anche la rieducazione. Gli strumenti un po' ci sono, non si può abdicare però al controllo del territorio, e questo temo che sia un pochino chiave di lettura, perché se non ci sono controlli sul territorio, poi nessuno riporta i casi in procura, che non potranno intervenire, e quindi si rompe quella catena che dovrebbe portare poi alla rieducazione. E per venire alla sua domanda, è già stata fatta, sì, perché io non intendo assolutamente far finire questa vicenda per all'ultimo giorno. Quindi non solo è stata fatta una denuncia, ma adesso io mi adopererò affinché contatterò i genitori, li porterò in tribunale per colpa in educando, questo chiaramente salvo riconciliazioni che non devono partire da me, ovviamente. Ma ho intenzione assolutamente di adottare tutti quegli strumenti che ci sono e che sono a disposizione per esprimere questo fenomeno, che tra l'altro non è neanche un problema dell'avvocato Tre, è veramente un problema esplosivo. Volevo chiudere con questo: lo scontro alla fine diventa inevitabile, cioè la tragedia, io ho scritto questo, lo dico ai vostri microfoni, è veramente dietro l'angolo, perché in un modo o nell'altro siamo veramente a un passo dalla tragedia. La bottigliata in testa la posso prendere io, perché una persona non interviene in mio soccorso e non si sa come va a finire, ma può accadere che una persona aggredita reagisca. Io faccio arti marziali, non per fare discorsi prima, quindi ho le spalle larghe e dirigo questa vicenda molto correttamente, se si vuole. Ma se do una spinta a questa ragazzina perché reagisco, quella cade indietro, o perché mi sento accerchiato, perché mi sento veramente in pericolo, e quella cade e batte la testa, e poi dopo magari finisce in ospedale o muore, è comunque una tragedia. E quindi la situazione, da un lato o dall'altro, è comunque esplosiva. Credo che si debba intervenire prima di tutto con un importante controllo sul territorio, che manca secondo me.
Su questo io la ringrazio e la saluto, avvocato Lapoffè. Grazie per la sua testimonianza e le sue riflessioni. Davvero un minuto, Salvatore Calleri, Fondazione Caponnetto, il controllo del territorio, cioè i cittadini e le cittadine si sentono soli in questi frangenti che possono degenerare, e questi gruppetti si sentono mano libera.
Eh sì, infatti i cittadini sono soli di fronte a questo problema. Ti concludo al volo raccontando un episodio che mi è capitato 2 giorni fa. Ero con una persona, donna, nel sottopassaggio della stazione. Stavamo facendo un pezzo dalla stazione al Duomo assieme. Un ragazzo spinge la donna, un ragazzo aria di quelli che siedono sulla stazione, probabilmente ex cascine e tutto il resto, spinge apposta cercava la reazione e guardava anche me, entrambi freddissimi. Poi non sembro una preda, quindi devo dire la verità, questo mi aiuta. Ce ne siamo fregati, abbiamo continuato dicendogli che non avevamo intenzione di fare ciao, cioè della serie, non rompere. Ma era pericoloso, cercava proprio per derubarti i cellulari, ha fatto un tentativo di rapina con spinta.
Questo
oramai sono tutti micro episodi bruttissimi.
Allora, abbiamo cercato di raccontarne alcuni e di riflettere intorno a questi su una tematica non facile, lo diciamo, estremamente delicata, sia come interpretazione che come valutazione di possibili chiavi di intervento, però insomma apriamo dei canali anche di confronto qui anche con i nostri ascoltatori. Io ringrazio Salvatore Calleri della Fondazione Caponnetto.
Grazie a voi, amici di Controradio.
Siamo in chiusura, diamo la linea poi al GR di Popolare Network. Niccolò, psichiatra forense, ci scrive: c'è un libro dell'Asino d'Oro, Minori autori di reato, che parla di reati caldi e reati freddi, molto interessante, tanti vostri contributi, vi ringraziamo insomma per i vostri feedback che prenderemo in carico. Adesso linea Milano e poi torniamo in network, torniamo su Controradio con Dillo a Controradio, le vostre segnalazioni, rimanete con noi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Due persone sono state uccise in un attacco russo stanotte sulla città di Ternivka, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Ci sono anche tre feriti, un uomo e una donna in gravi condizioni e un ragazzo di 18 anni invece in condizioni moderate. In città è scoppiato anche un incendio che ora è stato spento. Mosca da parte sua ha detto di aver abbattuto nella notte 102 droni di Kiev, uno non intercettato è caduto nella regione russa di Tambov su un deposito di petrolio che è andato a fuoco. Questa è la situazione sul campo all'indomani del nulla di fatto nel colloquio sul piano Trump che si è tenuto al Cremlino tra Putin e gli inviati statunitensi. Witkoff e Kushner saranno oggi a Bruxelles e probabilmente incontreranno Zelensky.
Non appartengono a nessuno ostaggio i resti umani consegnati ieri da Hamas alla Croce Rossa, lo fa sapere l'ufficio del premier israeliano Netanyahu dopo le procedure di identificazione. All'appello mancano ancora le salme di due ostaggi, un cittadino israeliano e uno thailandese. Finché i loro resti non saranno ritrovati e restituiti, Israele non accetterà di passare alla fase 2 del piano Trump, che prevede il ritiro dell'esercito israeliano, la smilitarizzazione di Hamas e la costituzione degli organi di governo immaginati per Gaza.
Dopo essere stati interrogati dalla Procura dell'Unione Europea, ha rilasciato nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi, violazione del segreto professionale. I tre sono stati rilasciati perché non ritenuti a rischio di fuga.
Prosegue la protesta dei lavoratori ex Ilva. Ieri tutti i sindacati hanno indetto uno sciopero ad oltranza contro il piano del governo che, dicono i lavoratori, non garantisce un futuro per gli operai né un risanamento ambientale. I sindacati chiedono da tempo che intervenga lo Stato per salvare le acciaierie, come sta accadendo in Francia, dove il Parlamento ha votato una proposta di legge per nazionalizzare ArcelorMittal.
La Norvegia, il primo paese europeo a decidere di avviare attività minerarie nelle sue acque profonde, rinvierà l'assegnazione delle licenze di altri 4 anni. Il governo laburista ha accettato di rimandare il tutto alla prossima legislatura, dunque dopo il 2029. La decisione rappresenta un compromesso con i partiti alleati, cui voti sono necessari per approvare la legge di bilancio, partiti contrari allo sfruttamento minerario dei fondali marini.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Su sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Firenze, code a tratti tra la Sarasigna e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena a Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Brunita Greve in Chianti. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze per scavo urgente, chiusura di via delle Montalpe tra via Ramirez e via della Quiete. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Isia Firenze presenta Electroshock, una conferenza che esplora la scena New Wave fiorentina dagli anni Ottanta con l'obiettivo di valorizzare le culture giovanili come patrimonio culturale condiviso. Venerdì 5 dicembre alle 17.30 presso Murate Art District di Firenze. Iniziativa promossa nell'ambito di Florence New Vintage, progetto selezionato da City Open Museum, iniziativa nazionale finanziata dal PNRR e coordinata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Programma dettagliato su fvn.fi.it.
Met Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
In varie date, da sabato 6 a domenica 28 dicembre al Museo di Palazzo Pretorio, Storia di Prato, primo capitolo della trilogia per bambine e bambini dedicata alla storia della città. Tema il Rinascimento, visto attraverso le opere di pittori come Filippo, Filippino Lippi e Fra Diamante.
Hai studiato all'Università di Firenze? Ti aspettiamo giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni, i disegni di Lucia Dora e tanti altri ospiti. Per Generazioni Unifi, l'evento annuale della comunità di chi ha studiato nell'Ateneo Fiorentino. Ingresso libero con prenotazione. Tutte le informazioni su alunni.unifi.it.
I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Termine iscrizione prorogato al 5 dicembre. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Contro Radio.
Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:39 minuti, lo avete sentito, la nostra sigla Dillo a Controradio, il nostro numero 342-8104-111, le vostre segnalazioni, nona puntata di questa stagione, tutte riascoltabili sul nostro sito, potete scriverci anche a dillo@controradio.it, oggi siamo visibili anche su Controradio TV, dunque sui nostri canali cross mediali, e diamo il benvenuto a Massimo Torelli di Salviamo Firenze.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Abbiamo chiesto a Torelli di venire perché ci è arrivata una segnalazione che era più una riflessione, ma ci dava modo di riavvolgere il nastro di tante vicende. Ma cosa succede? Ci ha scritto Carlo a dillo@controradio.it. Cosa succede a Firenze? Non c'è un progetto urbanistico che vada in porto, che non sia un tentativo di rendere questa città sempre più alla mercé dell'uso extralusso e non della vivibilità. E allora parliamo di questi progetti, cercando appunto di andare oltre la cronaca delle sospensioni e poi della ripresa dei lavori, dei controlli e poi delle risposte delle varie proprietà, e quindi passiamo in rassegna una sorta di abecedario, l'abbiamo voluto definire così, abecedario degli incubi in qualche modo di questa cara Firenze, possiamo definirla.
La parola chiave è cara. È cara perché ci è cara, l'amiamo, ci stiamo male se la vediamo trattata male, ma ormai è in preda a una follia di prezzi, di costi, di destinazione che la rende invivibile a tanti.
Abbiamo detto un abecedario, non andremo in ordine alfabetico pedissequamente, ma un po' in ordine sparso, soprattutto per dare una mappa dall'alto, una sorta di drone concettuale delle storie urbanistiche al centro di queste dinamiche. Naturalmente non possiamo non partire dal convitto della calza e dall'incubo per eccellenza, l'ex teatro comunale. Come stanno queste due storie?
Sono due storie diverse ma simili, perché hanno aperto diversamente gli occhi alla città. Allora, partiamo dall'ex teatro comunale, il cubo nero, dove c'è ancora una parte di cantiere aperto. Più vanno avanti le inchieste giornalistiche, più vanno avanti le notizie che arrivano dalla magistratura, più vanno avanti i servizi televisivi, più si capisce che c'è qualcosa che non torna. Noi non siamo dei magistrati, però voglio dire, più va avanti questo, più è evidente che il giudizio che ha dato la città agli ultimi giorni d'agosto, quella cosa non la vogliamo, quella cosa non è ferita, esce rafforzata. E dall'altra parte è una storia che nessuno se ne assume responsabilità. Ricordo che Renzi disse: se io fossi stato sindaco non l'avrei fatto, Nardella io non lo rifarei più. La sindaca Funari ha detto: non lo farò. Ma chi l'ha fatto? Se non l'ha fatto nessuno, leviamolo. E l'altra parte, il convitto della calza. Sì. Il convitto della calza è legata a questa storia dal tema dell'arroganza, dell'evidenza. Il convitto della calza è una storia semplice, nel senso, la curia aliena dei beni, non dice a chi. Prima c'è l'orto, in via dell'orto, poi c'è altri, poi si arriva a questo convitto della calza. Convitto della calza, la proprietà, il proprietario, devo dire, una specie di eroe, perché sta svelando quello la città non aveva ancora compreso, visto, assorbito, dice tranquillamente, avendo la presa a Betori e con il fatto che in città tutti fanno così, voglio farci di un albergo con spa. E lo chiede formalmente, il comune formalmente gli risponde di no, l'albergo con spa non fa. Poi ne si arriva nel 2000, non si può fare. Nel 2024 la Nazione fa uno scoop e dice: partiti i lavori, ci sarà una spa con camera. E il comune dice: questo va bene. Noi si denuncia che è una presa in giro, però Acquari non si trattiene e comincia la vendita. Siamo andati insieme anche lì davanti,
sì,
Chiara.
Esatto.
Comincia la vendita di camere dicendo albergo meraviglioso, bellissimo, questo va detto, con spa. E qui comincia una specie di sitcom, perché da un mese va avanti che questa struttura è ancora aperta e il comune dice: gli abbiamo fatto una multa. Di quanto è questa multa? 4.400 euro. Il libraio delle cure, il senza fissa dimora che vendeva dei libri sotto il sottopazzo delle cure, ha preso una multa di 5.800 euro. Quindi chi fa investimenti di milioni ha preso 4.400, questo 5.8.
In termini di proporzioni.
Però la domanda è: se non si chiude questo, cos'altro si chiude?
Allora, la proprietà ha risposto in questi giorni, ha proposto anche un incontro e avrebbe detto: se abbiamo fatto errori pagheremo.
Ma no, il problema è che se uno ha fatto errori e non poteva fare un albergo, va chiuso, perché il problema è semplice: se non chiudi questo, se no cosa vuol dire? Ritorniamo alla proporzione. Quanto è proporzionato che paghi uno che fa un abuso su uno spazio da milioni di euro, quando, se la proporzione è libraio senza fissa dimora 5.500 euro e sequestro di tutti i libri?
E allora, le domande sono tante e rimarranno anche aperte, perché insomma sono tutte vicende caldissime su vari fronti.
Però questo punto qua, lo dico, dimostra una cosa, che questa, io sono al Conto Radio, con il regolamento comunale fatto dalla Giunta Nardella e confermato nell'ultimo regolamento edilizio, qui uno potrebbe fare radio con camere, come fai una spa con camere, perché col criterio che puoi collegare qualsiasi attività, ci puoi mettere una foresteria, come si può dire, uno potrebbe ridurre a una stanza gli uffici di Conto Radio, il resto fare delle camere.
E non siamo in patrimonio UNESCO, eh?
Perché dopo tutto anche il Crescioli ha diritto di dormire fra un turno e l'altro.
Allora, le varie questioni aperte sono anche quella dell'ex ospedale militare di San Gallo, una delle sospensioni più veloci della storia. In 24 ore abbiamo dato notizia dell'interruzione dei lavori tramite indicazione della sovrintendenza e del ritiro poi del...
Ma qui sono altre delle stranezze delle vicende fiorentine. Il 28 ottobre c'è un servizio su Rai 3, in cui noi andiamo col Rai 3, TG3 fa un servizio su il nuovo cubo nero che sta sorgendo. Prima c'erano stati altri articoli di Raffaele Palumbo, molte per un'altra città, però insomma ci sono delle date. Il 29 mattina, quanto pare la sovrintendenza guarda la televisione, parte una lettera che noi scopriamo, una lettera con una sospensione parziale di una parte dei lavori. Viene fuori la notizia il 20, il 21 novembre, la mattina è sui giornali, a mezzogiorno la stessa sovrintendente lette i giornali, sarà una casualità, sono tutti casi, fa una PEC in cui comunica lo sblocco dei lavori, però quel lavoro lì durerà altri 2 anni, e quel lavoro lì è, come si può dire, è il nuovo cubo nero, non deve arrivare in fondo in quella forma, non può arrivare in fondo in quella forma, però l'amministrazione difende questo progetto. L'amministrazione semplicemente uno dice: noi siamo contrari alla città a 20.000 euro al metro quadro, e voi? La risposta avuta dall'amministrazione è: non ci interessiamo dei valori immobiliari. E qui si ritorna che la parola chiave è che chi governa, se una città è cara o non è cara, è tollerabile o non è tollerabile, questa è una responsabilità pubblica.
Poi torneremo su questo concetto, andiamo per spunta delle varie vicende. Monte Oliveto.
Monte Oliveto è, diciamo, la stampa ne ha parlato ultimamente, grazie al Corriere Fiorentino, che ha riportato la notizia che la sovrintendenza ha bloccato i lavori per un ampliamento di 30 centimetri del cantiere. Qui cosa si deve dire di Monte Oliveto? Monte Oliveto è un posto straordinario, è lontano dalla vista, non ci si passa davanti, è stato destinato con una definizione, me la sono portato dietro, che lì ci si può fare residenziale, direzionale o di servizio, sostanzialmente un po' tutto, si affida al privato, il privato è legato al rapporto di parentela alla D della Star Hotel, la Star Hotel è quella che gestisce Heinz, e lì parte un cantiere in cui si capisce che in quel cantiere va la sovrintendenza a controllare per fare ovviamente residenze di lusso, ma noi non abbiamo in nessuno di questi cantieri notizie che ci siano andati i dipendenti del Comune di Firenze. La domanda di Monte Oliveto è: che residenze ci saranno? È previsto che ci sia housing sociale, ma è tutto nell'ombra, come tanti altri interventi, tanti altri. Però quindi io non sappiamo la sovrintendenza se sblocca o non sblocca, ma il problema, l'urbanistica fiorentina la gestisce il Comune di Firenze o la sovrintendenza?
E per quanto riguarda l'ex OGR, che quindi stiamo parlando di una prospettiva davvero importante e potenzialmente con una grande partita per il Comune di Firenze, anche per il segnale che può dare, un'area di oltre 40.000 metri quadri.
E sono gli 8 ettari di terra che vanno dalla manifattura tabacchi alla stazione Leopolda. Ci siamo passati tutti, via Paesiello e tutto. È la più grande, devo dire, situazione imbarazzante, avete detto vergogna, ma diciamo situazione imbarazzante della storia urbanistica fiorentina, perché quell'area lì il comune non ha accolto, non ha usufruito della prelazione ed è stata comprata per 10 milioni di euro. Vuol dire circa una cifra che è inferiore, se uno va su Google dice quanto costa un ettaro edificabile, dice dai 3 ai 30 milioni. Quello lì è stato comprato a meno di 1 milione. Per fare cosa? Per fare, tramite un fondo di investimento internazionale della Salini, fare un quartiere super VIP, in cui la discussione emerge dai giornali e dalle osservazioni fatte alla soprintendenza è se la torre dell'albergo deve essere alto 40 o 50 metri. Perché così alto? Perché davanti c'è il teatro comunale alto 35 metri. Perché le altezze sono fondamentali, perché quello che dà il valore alla struttura è quello che sporge e permette la vista su tutta la città. Cos'è l'OGR? È l'ultima grande occasione per la sindaca Funaro per dimostrare che cambia passo. Perché se va avanti in continuità con Nardella si crea un vero disastro, perché quella è un'area insieme a quella di Novoli la più rilevante che è rimasta in città.
Quindi voi dite non si capisce perché il comune non abbia comprato l'area. A questo punto però qual è il segnale che potrebbe dare?
Il comune di Firenze, il segnale che deve fare, uno, che quel progetto di superlusso, di residenza così, lo smonta. E dall'altra parte il comune di Firenze deve porsi l'obiettivo di ricomprare quell'area, farne uno spazio anfiteatro, uno spazio spettacolo, uno spazio verde, perché una città è fatta di vuoti e anche di pieni, e quello deve essere un vuoto. Non è pensabile che ogni centimetro quadrato cosa ci si può costruire.
Sono tante le vicende che, raccontandole in tempo reale, ne uscirebbero fuori dal cilindro molte altre, ma abbiamo gli ultimi 10 minuti e c'è un tema carissimo che è quello del self check-in, dell'Equibox. È stata una battaglia di Salviamo Firenze. Adesso leggiamo dal Corriere che le chiavi si prendono al bar o al market, e ce l'avevano detto i nostri ascoltatori: se togliete l'Equibox ci sarà un metodo alternativo che comunque verrà.
Quello lì è un metodo alternativo illegale. Ma il tema fondamentale non è il self check-in. Il tema, noi, il self check-in, prima che partissimo noi gli adesivi e della legge dello Stato da tantissimo tempo, non era un tema nazionale, quindi c'è una grande vittoria che tutti ne parliamo. Quell'evidenza arriva da una persona che ci scrive su Facebook, che ci manda una foto e dice: mi seguo, ma questa roba è legale?
Raccontiamo, cosa succede adesso?
Che succede? Banalmente succede che uno si iscrive su una piattaforma, su un portale, riceve un codice, si presenta a Carrefour e dice: io sono qui per servizio X. Bene, ho il codice questo, e l'operatore prende da una cassettina la chiave con l'etichetta di quel numero e gli dà la chiave. Non si riconosce chi è, niente, quindi, come si può dire, è una forma palesemente illegale. Ma il punto fondamentale è ragionare che non si sta più discutendo, fino a maggio se ne è parlato tantissimo, che in questa città ci sono degli affitti impossibili, perché più di una casa su due disponibile sul mercato è messa sul mercato degli affitti brevi. L'amministrazione prese l'impegno di fare i controlli, di fare un piano, di incaricare il professor Celata, di individuare i parametri. La domanda è: noi siamo per dimezzare questo numero di affitti brevi? L'amministrazione, che ha messo dei concetti giusti, li esercita o li lascia lì?
Avremo modo e anche tempo di chiederlo direttamente alla sindaca di Firenze domani, Sara Funaro, che sarà nei nostri studi proprio in questa fascia oraria. C'è una possibilità che voi sottolineate, cioè non tutto, diciamo, è da identificare con un pollice verso, perché l'Eolo in questo caso potrebbe essere un percorso in questa direzione.
Ma infatti, spesso ci viene detto: ah, voi siete contrari, ad esempio, al cinema Eolo. Cosa viene fatto? Un albergo con spa, questo è interessante perché ormai sembra che la spa sia uno standard minimo fiorentino, è un pretesto per fare un albergo o riqualifica un albergo. Qual era lo spazio più adatto, migliore, perfetto per fare degli interventi in cui rifare case e portare residenza vera, abitanti veri, famiglie, bambini in quella zona di Firenze? Era il Cinema Eolo. Il problema che viene sempre detto: fra privati, i privati fanno quello che i propri interessi, ma il ruolo del comune è di dare un segno al privato, di dire: qui stiamo cercando un operatore che rilevi l'Eolo e insieme a noi faccia 30 appartamenti riportare l'abitazione, perché se questa idea che il pubblico non può fare niente, poi dopo se apre la palestra al Goldoni,
e qui arriviamo infatti all'ultima vicenda che abbiamo la possibilità di trattare, il Goldoni, qui il privato fa il privato,
il privato fa il privato, ma io penso che il privato, se avesse avuto un'amministrazione che diceva voglio fare un bando per portare lì un centro editoria europea, stimolo questo, do dei contributi, stiamo proprio cercando quel tipo di intervento per riqualificare il quartiere, è un ruolo del pubblico. Se invece il meccanismo che il pubblico è come una radio, come un giornalista, lì aprono una palestra, poteva andare peggio, lì aprono un ristorante, è andata male, ma c'è un problema, chi governa governa, chi osserva osserva, non si capisce più, ritorniamo all'inizio, chi è che governa cosa.
Abbiamo alcuni messaggi, ci chiedono aggiornamenti sul libraio delle cure, ce ne occuperemo perché anche lì c'era un progetto, insomma, di...
No, infatti ho visto passare il messaggio e non sono preparatissimo sugli attori.
No, su questo torneremo in Dillo a Controradio, grazie per la vostra segnalazione, poi ci chiedono anche, inserirebbero anche lo stadio nell'abecedario.
Lo stadio è una vicenda straordinaria, perché come si può dire, uno è solo, io sono tifoso della Fiorentina e come tanti stiamo soffrendo. Come si può dire, si inserisce in una situazione di sofferenza, ma anche lì è un fatto che anni e anni di annunci creano delle attese e poi c'è il momento in cui, come si può dire, i tempi non vengono rispettati. Non capisco perché si pensa che ci si capi da un problema facendo un annuncio a breve, pensando che poi le persone non si ricordano.
A proposito
mentre sulla Fiorentina
persone,
ci ricordiamo anche la formazione del primo scudetto, non si può scherzare dando promesse e scadenze non rispettate.
Massimo Torelli, le persone hanno aumentato la loro capacità di indignazione in questi mesi di mobilitazione che dalle kickbox, insomma, hanno portato poi vicende come quella dell'estate del cubo nero che si è stagliato in tutta la sua evidenza, cioè davvero vi scrivono adesso facendosi anche sentinelle sul territorio,
no,
di incomprensioni, non capiscono.
No, io devo dire che dopo anni di tristezza, cioè c'è di... Noi abbiamo lavorato sull'orgoglio della città e su riporre al centro la domanda chiave: quanto deve guadagnare una persona che non ha la fortuna di avere una casa di proprietà libera e non paga il mutuo per vivere in questa città?
Salviamo Firenze, il nome è un po' questo,
esatto,
no? Il senso.
Questa domanda, che è una domanda alla base proprio di una convivenza, ha scatenato un livello di attenzione, di segnalazioni, di richieste. Perché devo dire che cosa abbiamo, oltre a avere il piacere di essere travolti ogni giorno da queste richieste e segnalazioni come se noi fossimo il governo della città, ho visto quel problema, cosa potete fare? Si può darne visibilità, non è che abbiamo il governo della città, però voglio ricordare, prima noi siamo andati a Livorno sabato di maggio per vedere da dove arrivavano i pullman turistici e parcheggiavano in Viale Ariosto e tutto. Da quel momento il tema dei pullman turistici, mi parlo una città, è diventato un tema alla massima attenzione. Ci arrivano le segnalazioni, le foto, il pullman turistico, cioè come si dice, è una forma di educazione civica attiva che abbiamo fatto sul self check-in, sugli abusi degli affitti brevi, ma io penso anche storie simboliche. Via Palmieri, che era occupata dai tavolini, grazie a una coppia coraggiosa, sono intervenuti vicino.
Ma siete voi come il peperoncino, no? Come il prezzemolo che vi infilate dappertutto insomma.
Non lo so, ma
oppure,
no, io penso che c'è un bisogno della città. Il problema, noi abbiamo dato voce a un bisogno, come spesso lo fa anche la radio quando riceve tante domande. Non c'è. Come so dire, è difficile distinguere causa e effetto, abbiamo messo in moto un meccanismo.
Aria ex Fabbrani al sodo ci chiedono, è vero, c'è anche questa dismessa da anni, puro degrado, ci scrivono, uno spazio della città tra i più trafficati e necessitanti di verde.
Necessitanti di verde, ma guardate la mappe, stiamo facendo mappe contro mappe, certo il sodo è famoso ora per la costruzione della cabina elettrica, cioè noi abbiamo le ville Medici con vista cabine elettriche, poi abbiamo previsioni in quell'area, in Mezzanovoli, soprattutto a Mercafir, di mega interventi edilizi. Il tema, la nostra città deve avere un equilibrio fra pieni, vuoti, funzioni, e soprattutto non è più tollerabile che ogni giorno incontriamo qualcuno, ma penso lo abbiamo tutti questa esperienza, che ci dice: io non trovo casa, io mi chiedono per un bilocale 1200-1300 euro. Cioè queste, noi tutto questo citarsi non è un voyeurismo sui disastri della città lasciati alla Giunta Nardella, questo lo dico io, te l'ho detto, lo dico io, è un fatto che c'è una spinta, una quasi una disperazione.
Anche perché confermerà Salviamo Firenze che dagli affitti brevi siamo passati agli affitti stagionali, no? Per aggirare il CIN.
Esatto, ma soprattutto stiamo andando a una situazione veramente incredibile. Cioè, chi cerca casa è disponibile a pagare purtroppo qualsiasi cifra, perché non ho alternativa, e a firmare qualsiasi cosa. Qui si fanno contratti turistici a lavoratori o studenti. Sono contratti illegali, illegali. Nessuno stimola che queste persone vadano a denunciarlo, e se lo vanno a denunciare avrebbero l'estensione o a 4 più 4 o al 3 più 2 o il rimborso di tutti i soldi extra pagati, perché c'è il terrore di perdere la casa. Quindi è un meccanismo in cui si lascia isolato le persone che hanno un diritto, cioè il meccanismo che c'è gli affitti brevi, gli affitti stagionali, ma soprattutto c'è la categoria per tre, uno che viene a lavorare qui deve firmare affitto turistico. Qual è la differenza? Se lo fa un contratto a un anno c'è un prezzo concordato, un prezzo turistico libero a un anno può pagare 2-3 mila euro. Cioè è un meccanismo di una città impazzita. Quindi ritorniamo al tema: tutto quello che facciamo è per lavorare sul Cara Firenze.
E allora vi seguiremo, torneremo a dare conto delle mobilitazioni Salviamo Firenze, ma soprattutto abbiamo voluto fare un punto, un quadro, anche perché insomma la cronaca ci impone di aggiornarvi day by day, insomma, sulle notizie che hanno a che fare con gli interventi, i controlli, le autorizzazioni, poi sospese, poi riprese, le ordinanze, i confronti nei vari ambiti e sui vari piani della mappa concettuale. Però era bene anche tirare un po' le fila in vista appunto di un confronto anche con l'amministrazione per capire qual è la direzione in cui deve andare Firenze.
Esatto, ma io penso che l'amministrazione poi deve fare gli atti. Torniamo alle vicende simboliche di cui abbiamo discusso. Il conflitto della Alza non è l'aspetto più grave che c'è in questa città, ma ormai è diventato un simbolo, perché ci sono altre decine di strutture che hanno fatto in maniera più silente la stessa operazione. Viene tenuto aperto o viene chiuso? San Gallo va avanti così con le torri uguali al cubo nero o viene interrotto? L'OGR va avanti come ha chiesto la proprietà e il fondo di investimento o c'è un intervento? Ci abbiamo degli spazi bellissimi che il Ministero sta vendendo. Il Comune esercita la prelazione o non esercita la prelazione? Potremmo fare una serie infinita di domande, ma il problema è che ne bastano due di azioni, perché una volta che il Comune fa due azioni, non due dichiarazioni, un po' di fondi di investimento dicono: Firenze non è più il nostro giardino di casa, andiamo da un'altra parte.
9:02, Dillo Controradio termina qui, tornerà mercoledì prossimo anche con le vostre segnalazioni che ci sono arrivate oggi al nostro numero WhatsApp dillo@controradio.it, la mail di riferimento. Grazie a Massimo Torelli per essere stato con noi.
Grazie Chiara, grazie a tutte e tutti.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Contest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20:45, inizio live ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
Le 9:08 minuti, la Newsline continua con altre notizie. Rossana e Rossanda, la ragazza del Novecento, le sue carte a Firenze. Stiamo parlando di una mostra all'Archivio di Stato di Firenze fino al 9 di gennaio, mostra promossa dall'Archivio di Stato e dall'Associazione Archivio per la Memoria e la Scrittura delle Donne Alessandra Contini Bonaccorsi, che rende omaggio ad una delle figure più importanti, più rilevanti della politica, della cultura italiana del Novecento. La co-curatrice, la professoressa, la storica Monica Pacini, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno a voi, grazie.
Una mostra importante in un paese che ama dimenticare le sue figlie e i suoi figli migliori normalmente.
Sì, diciamo che Rossana Rossanda è una intellettuale, una donna difficile da dimenticare. È facile ritrovare, specialmente in questo presente, in modo molto vivente.
Perché dice questo?
È per la sua capacità di interpretare, di cercare di capire quello che si muove intorno e soprattutto anche cercare di cambiarlo. Credo che questo suo approccio alla realtà, appunto di comprensione, ma con la prospettiva di volerla cambiare, sia qualcosa di cui abbiamo molto bisogno e che continua ad attrarci nella sua scrittura, nel suo gorgo di pensiero.
Com'è stata immaginata, come si compone la mostra all'Archivio di Stato?
Allora, questa è una mostra, sono due mostre in una, perché ospitiamo la mostra che era stata organizzata dall'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea a Venezia e nel 2024 in occasione del centenario della nascita di Rossanda, una mostra che si compone di una serie di pannelli fotodocumentari e che ripercorre cronologicamente la nascita e fino alla, quindi nel 1924, e arriva fino al momento topico della radiazione di Rossanda ed altri dirigenti del PC, dal PC, quindi nel 1969. Quindi riprende e segue il filo cronologico anche di quello che è stata la sua autobiografia, La ragazza del secolo scorso, che ha avuto un grande successo anche di pubblico e che fu pubblicata nel 2005. A questa mostra, che appunto viene ospitata e che sta già girando l'Italia da un po', è stata già a Roma, a Milano, a Bologna, e se ne aggiunge un'altra che è fatta con le sue carte che Rossanda ha deciso di lasciare a Firenze proprio grazie ai contatti che aveva avuto con l'associazione che appunto ha prima richiamato, in particolare con Maria Fancelli, con Rosalia Manno che era allora direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze. Quindi in questa seconda parte una mostra che mostra proprio le carte che sono in corso di inventariazione, ormai l'inventario è quasi pronto a cura di Daniela Fattori, e quindi in questa seconda parte ci sono delle vetrine con i documenti che Rossanda ha deciso di lasciare all'Archivio di Stato di Firenze. Ed è in questo caso un percorso che va oltre la data del 1969 della radiazione dal PC per arrivare a giorni molto più vicini a noi. La scelta è stata di una selezione tematica che in parte dialoga anche con la prima parte della mostra, quindi la formazione, che cosa è stato Milano negli anni 50 e 60 per Rossanda, che per lo più ha vissuto tra Milano, Roma e Parigi, quindi Firenze non è stata una città dove ha abitato. E poi cercando anche di affrontare temi che arrivano davvero più vicini ai giorni nostri, le questioni legate al terrorismo, i suoi rapporti complessi col femminismo, la sua anche riflessione sulla trascendenza, gli incontri importanti che lei ha fatto all'Eremo di Montegiova nelle Marche, diciamo fino all'inizio degli anni 2000. Lei è morta a 96 anni, quindi è stata una vita lunga, fatta di tanti pezzi.
Attraversato veramente quel secolo clamoroso, peraltro abitando anche i primi vent'anni del secolo che ci riguarda, per intenderci, ma una vita straordinaria, come dire, dalla nascita a Pola alla frequentazione quando era nel PC, si occupava di politica culturale, non lo so, dalla Ortese a Pasolini, da Kundera a Bertolt Brecht, da Sartre a Foucault. Tutto questo che cosa ci comunica? Una grande nostalgia di un tempo che fu, un grande rimpianto per non vedere personaggi di così grande levatura del nostro tempo, o c'è di ispirazione?
Ma io appunto mi sono chiesta tante volte, anche mentre facevamo la mostra, no? Con questo tipo di archivio, parlo soprattutto per la parte fiorentina, che è un archivio fatto di carte di lavoro, no? Un lavoro politico, un lavoro culturale, che storia si può raccontare? Certo, la storia di un individuo che è stata eccezionale, che è stata speciale, ma credo che non fosse questo l'intento con cui Rossanda ha rimesso insieme e poi lasciato queste carte. Penso che la cosa principale sia che può aprirci degli squarci su momenti di lavoro e di conflitto collettivo. Questo è stato il PC per lei, questa è stata la Casa della Cultura, questo è stato il lavoro dentro e fuori il manifesto. Quindi proprio questa dimensione del fare insieme, appunto, per cercare di capire, ma come appunto dicevo prima, anche cambiare. Diciamo, dal suo orizzonte non è mai uscita, no? L'idea di una lotta di classe per la libertà e contro le ingiustizie.
Grazie per il momento, Monica Pacini. Ricordiamo che la mostra, ci dia un po' di dettagli tecnici in più, è visitabile fino al 9 di gennaio all'Archivio di Stato,
nell'orario di apertura dalle 9 alle 17. Ci sarà però un'apertura straordinaria grazie anche al sostegno di Doriana Ricci, che sarà sabato 6 dicembre dalle 10 alle 13.30, e poi ci saranno degli appuntamenti, diciamo, seminariali il 17 dicembre e il 9 gennaio mattina, dove discuteremo temi che sono presenti in forma di documento nelle vetrine della mostra: Sartre, Lucorini, Fortini, il femminismo, l'Europa e tanto altro ancora. E
infatti ci scrivono in tanti al 342-8104-111 proprio per chiedere quello che ci ha appena raccontato. Ci sono delle iniziative collaterali alla mostra Rossana Rossanda, la ragazza del Novecento, le sue carte a Firenze, all'Archivio di Stato di Firenze fino al 9 di gennaio. Monica Pacini, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Finish the book. Oops. Sorry, mommy.
And the people came to the game side cheering. Hooray! The sun has come out.
And the king began to sing.
Just another day in the sun. I guess another day's begun. I ain't got nothing to do. Thinking about getting with you.
City real slow, like I've been pieced together by that dude named Frankenstein. And I only got one little thing on my mind, that's a whole lot of you. Hot on my tail, be a whole lot of crew. After me, they with their pitchforks and stakes trying to backstab. But they can't grab your attention away from me and vice versa. Mama always said there'd be days like this, but never thought it'd be so soon. My days consume my thoughts of your kiss and your well-shaped legs. Pedicure toes, with the sunny side up, egg yellow when it glows. The twinkle from the diamond in your nose got me climbing for the star in the rough. Showing by in just cuspids, sizes, canines and molars. Smiling for your love as you bathe in the solar.
And you can be so high, never confront on the day with some sunshine. And you can be so high, never confront on the day with some sunshine.
Can I tell you about the sun? Can I make you believe that in the summer when it burn it, don't burn out the leaves? Look at me staying all green, keeping the healthiest sheen. That's how our function could be. Start this production with me. We can mark time with a band.
Harmony on all notes.
Music composed with a jam.
Ooh, the sun is shining on some
L-O-V-E dub. And that's word to pluck to J-D dub. My nigga round his ass off. And now heat reside way past sun. And we love sun, that's everyone. But can you let your hair down from that bun and shake right to left, cause I love the long sun shining on you and your energy strong. Shake it right to left, cause I love it long. Sun shining on you and our energy strong. Shake it right to left, cause I love it long.
Just another day in the sun.
Sunshine.
I never can find on a day with some sunshine.
And you.
stato arrestato Totò Cuffaro. Il GIP ha detto la decisione è stata presa dopo le richieste della procura di Palermo e gli interrogatori. Alla fine del 2015 era stato scarcerato dopo aver scontato 5 anni per favoreggiamento alla mafia. Adesso l'ex governatore della Sicilia, Salvatore Totò Cuffaro, torna in stato di detenzione, questa volta ai domiciliari. Stiamo parlando dell'inchiesta su appalti e nomine nella sanità siciliana. Erano complessivamente 18 le persone coinvolte, per 17 i pubblici ministeri avevano sollecitato gli arresti domiciliari nei giorni scorsi. Gli indagati erano stati interrogati dalla giudice delle indagini preliminari. Cuffaro si era avvalso della facoltà di non rispondere questa mattina alla decisione. I carabinieri hanno proceduto alle notifiche, quindi Cuffaro è ai domiciliari per corruzione. Questa è la notizia dell'ultima ora. Le 9:21, domani il 4 di dicembre al Goldoni di Firenze, Generazione Unifil, evento annuale di alumni Unifil 2025, una serata evento con Lorenzo Baglioni, Gaia Nanni, tanti ospiti che hanno studiato all'Università di Firenze. L'evento annuale della comunità alumni Unifil, un talk per raccontare le storie di chi ha studiato nell'Ateneo fiorentino, molte le testimonianze: padre Bernardo, il priore di San Miniato al Monte, Anna Meli, Antonio Patuelli, insomma un momento speciale dedicato anche ai festeggiamenti delle lauree d'oro, l'omaggio a chi si è laureato nel 75. Professor Marco Pierini è prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come dire, un momento di celebrazione evidentemente, ma non solo, anche per stare nell'attualità, anche per raccontare dello stato di salute dell'università, che sta sulle spalle di una storia gloriosa.
Certamente, la nostra è una università antica, anche se poi formalmente è nata soltanto poco più di 100 anni fa, e vogliamo mantenere vivo il collegamento tra i nostri ex allievi, gli alunni, appunto, e la nostra università, e anche appunto parlare di temi di attualità, sapere che cosa fanno, cosa hanno fatto i nostri laureati nel corso della loro carriera lavorativa, e anche dare stimoli soprattutto ai nostri giovani, a quelli che sono i nostri studenti attuali. Quindi non è soltanto celebrazione, anche se c'è anche quello, come ha detto lei, ci farà molto piacere festeggiare coloro che raggiungono le cosiddetta laurea d'oro, appunto, laureati nel 1975, quindi a 50 anni dalla loro laurea.
L'Università degli Studi di Firenze, alcune facoltà, penso scienze politiche, ma non solo evidentemente, hanno sempre generato un grande senso di appartenenza. Non so se è d'accordo con me.
Assolutamente, assolutamente. La scuola, diciamo, la ex facoltà, ora scuola di scienze politiche e scienze dell'Alfieri, ha una grande tradizione in questo ambito, però mancava una comunità di tutti gli allievi, di tutti gli ex allievi dell'università, e questa l'abbiamo costituita solo lo scorso anno in occasione, come dicevo, del centenario, perché nel 2024 abbiamo festeggiato i primi 100 anni, e quindi abbiamo deciso di dar vita a questa iniziativa, che devo dire sta riscuotendo un grandissimo interesse, perché All'interno di questa stiamo costituendo anche poi quelle che chiamiamo i chapter, cioè i capitoli, le sezioni delle vecchie facoltà, con incontri che stiamo facendo un po' con tutti loro, e c'è una grande davvero partecipazione dei nostri ex allievi, perché il senso di appartenenza era lì latente, nascosto, e c'era bisogno di stimolarlo.
Anche di dargli un vestito, una forma, un contenitore in qualche modo, creando anche dei nessi, dei collegamenti che poi con LinkedIn, con i social si sono comunque sviluppati. Però tutto questo anche per raccontare e sottolineare l'importanza fondamentale dell'università pubblica, della ricerca in seno all'università pubblica, cioè il mondo per tanti versi sembra andare in altre direzioni. Questi appuntamenti sono divertenti, interessanti, belli, piacevoli, ma hanno questo monito, contengono questo monito.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ha detto bene lei. Oggi si sta prevalendo lo scetticismo sull'approccio scientifico, invece questo è un modo per rimarcare l'importanza della formazione superiore di tipo universitario e del valore della ricerca come elemento, diciamo, di certezza anche sulle scelte politiche. E poi, come dicevo, purtroppo talvolta succede che si studia e poi ci si dimentica un po' delle proprie origini, da dove si è passati. Ma quando con questo strumento, come giustamente diceva lei, abbiamo creato un sito web, abbiamo creato un portale, ovviamente facciamo uso dei social e ovviamente anche dei media come radio e televisione piuttosto che carta stampata, vediamo che i nostri colleghi, i nostri ex allievi rispondono e diciamo sono molto interessati a continuare a tenere questo contatto e a capire che cosa si fa oggi dentro l'università.
Professore, grazie per essere stato con noi. Marco Pierini, grazie davvero, appuntamento domani al Goldoni di Firenze, Generazione Unifi. Buona giornata a lei.
Buongiorno.
Un pomeriggio a casa dei miei fumavo di nascosto le sigarette di mia mamma quando vidi nello scaffale un libretto grigio. Il titolo parlava chiaro, come un pugno nello stomaco. Odio gli indifferenti, diceva. Incuriosì al punto che a cena chiesi informazioni al mio babbo, che da dietro un piatto di fagioli e salsicce mi rispose:
Poggio e buca fa fai.
Lessi che vivere vuol dire essere partigiani, che non potevano esistere solamente gli uomini e gli estranei alla città. A 17 anni non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
Odio
scalava le classifiche, i pantaloni Energy erano sudaticci sacchi informi, le mie giornate scorrevano veloci, il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi, e le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.
Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare, l'indifferenza è abolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita, perciò odio gli indifferenti.
E poi Baggio sbaglia il rigore a Pasadena, la guerra del golfo tra i titoli del telegiornale, il punk su MTV, il Millennium Bug, Giulia, conosciuta in piazzetta del corso e mai più ribeccata. Giulia, dove sei adesso?
E ancora non pensavo al successo, affrontato ad un altro influencer, al lavoro mal pagato, alla disuguaglianza di genere, ai boomers, alla plastica nell'oceano.
Un minuto alle 9.30, mercoledì 3 dicembre 2025, arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
personal computer con Windows 95. Monica Lewinsky e Clinton. Il latte di fico nel glande.
Sei un glande.
Pantani, Chiappucci, il doping. Graffa la mela verde al Buzzini. Ronaldo il fenomeno. Licenza Bracala, sport di vernice. Una global massacrata a Seattle. I miei compagni di classe tra le comparse della vita bella. E io non c'ero perché non lo sapevo. Jurassic Park, Pulp Fiction, la Renault Clio, la Fiat Punto, la mucca pazza, la pecora Dolly, lo zapping, MCS, DTDB, favolo strano, Beverly Hills 90210, Mitch, DK!